Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ritrae un grande professionista del giornalismo cattolico. Il piacere di presentarvi, anzi di ripresentarvi, è stato di recente già nostro ospite, Pier Giorgio Liverani. Benvenuto.
Grazie, bentrovata.
Allora, leggo dalla quarta di copertina una rapida biografia, dalla quarta di copertina di un suo libro piuttosto recente, anche se non recentissimo, di cui poi diremo anche qualcosa. Veronese.
Sì.
Laurea in giurisprudenza. Sì. È frequente tra i giornalisti laurearsi in giurisprudenza.
Perché è una materia molto importante, secondo me.
Ecco.
Apri
a capire
la cosa pubblica. Che cos'è la cosa pubblica?
Quindi anche la responsabilità, il senso di responsabilità.
Tutto quello che viene.
L'impegno civile, insomma. Veramente una laurea in giurisprudenza ci vorrebbe oggi anche per chi legge i giornali, non soltanto per chi li scrive.
Comunque. Visto che si parla tanto di problemi giuridici.
Oltre 50 anni di giornalismo nei quotidiani cattolici, vive e lavora a Roma. Sì. Già direttore di Avvenire. Collabora anche oggi, anche attualmente come opinionista, è direttore responsabile del mensile del Movimento per la Vita Italiano, Sì alla Vita, e scrive su vari giornali. È stato anche presidente diocesano di Azione Cattolica di Roma e membro della commissione ecclesiale della CEI per le comunicazioni sociali. Allora, Verona. Come arriva a Roma dal cuore del Veneto, del dolce e operoso Veneto?
Dolcissimo Veneto, un tempo povero e bello e pulito, oggi insomma non più come quello di un tempo.
Niente. Nel suo tempo, il tempo in cui l'ha lasciato, suppongo che fossero gli anni 50,
No,
60.
Io sono stato a Verona a pochissimi anni, 4-5 anni.
Ah. Ecco, poi quindi avendone oggi intorno ai 70,
sopra gli 80.
Complimenti, perché non li dimostra. E quindi l'ho lasciato negli anni,
allora,
lasciato,
era
40.
Proprio dell'infanzia, no? Negli anni 30. Negli anni
40.
30 siamo venuti direttamente a Roma, cioè no, prima siamo stati a Milano qualche anno, questo per motivi proprio del lavoro di mio padre, trasferimenti o lavori nuovi. Mio padre lavorava nell'amministrazione e nell'editoria di libri, ha lavorato con Mondadori e con un'altra casa di cui adesso mi sfugge
quindi
il nome.
Lei non si sente particolarmente veneto più di quanto non si senta milanese o appunto romano, diciamo che sente...
Beh, insomma, un po' mi sento romano perché ormai io sono venuto
certamente
da ragazzo e ho vissuto tutto a Roma, però il Veneto me lo sento dentro, insomma, anche perché mia madre era veneziana schietta, mia nonna veneziana schietta. A casa mia si parlava il veneziano fra mia madre e la nonna materna e il romagnolo tra mia nonna paterna e mio padre o gli altri parenti.
Che bel mix di culture, di suoni.
Adesso
anche nel...
a casa mia non si parla. Parlare napoletano, perché mia suocera era una napoletana e mia moglie è una pugliese. Noi usiamo dire a casa che il nord e il sud
si sono
incontrati al centro e hanno prodotto 3 figli.
È una bella storia che ricalca un po' tante storie di tante famiglie italiane, nelle quali suonano appunto tanti dialetti, tante lingue, vorrei dire diverse, tante tradizioni
che si
amalgamano, no?
Si amalgamano,
questa ricchezza, questa sfaccettatura.
Che non si dimenticano, perché insomma la radice resta. Verona, ogni volta che torno a Verona mi si allarga il cuore, insomma sono nato a Verona, sono stato battezzato a Verona.
C'è un profumo di Verona che si porta dietro, anche se l'ha lasciata così presto?
Ho un profumo, non so se si possa chiamarlo così, nel mio nome.
Liverani?
No.
Giorgio, Pier Giorgio,
perché io mi sarei dovuto chiamare
qualcuno.
Achille, secondo la tradizione del nome dei nonni.
No.
Ma mentre ero nel grembo di mia madre, arrivata in casa... La prima biografia di Pier
Giorgio Frassati.
Mio padre e mia madre, me l'hanno raccontato dopo perché io non lo sapevo ovviamente, e si sono entusiasmati di questo ragazzo
di questo
e allora hanno
ragazzo
deciso
santo,
a Pier
quasi
Giorgio.
Santo.
Io sono contento, insomma, ecco. È un nome che mi piace
molto.
Un
profumo di santità, allora, cioè, dalla Verona dell'infanzia.
È un profumo di santità perché è di una santità laicale, di una santità normale.
Quotidiana.
Di uno studente. Giorgio Frassato non ha fatto
uno
miracoli.
Studente, un ragazzo.
Non ha fatto niente, era un ragazzo, era stato anche fidanzato e poi è morto, poverino.
Forse questo profumo di Frassati, di santità, l'ha portato allora all'azione cattolica, impegno laicale per eccellenza,
sì,
nell'Italia di quegli anni.
L'azione cattolica nella mia famiglia è parte integrante, perché mio padre e due miei zii sono stati a turno presidenti diocesani della gioventù cattolica di Azione Cattolica di Verona. Venuti a Roma, mio padre e mia madre erano presidenti rispettivamente degli adulti e delle adulte di Azione Cattolica in parrocchia.
Quindi era di casa Azione
e
Cattolica, era un altro pezzo di famiglia.
Io ce l'ho dentro nel sangue l'Azione Cattolica, insomma.
L'Azione Cattolica ha svolto un ruolo fondamentale appunto nella prima metà, dalla prima metà del secolo scorso. Poi questo ruolo si è un po', non vorrei dire intiepidito, però forse si è dovuto confrontare con movimenti analoghi, più giovani, nati nella seconda metà anche del Novecento.
Quella che qualcuno chiama crisi dell'Azione Cattolica, secondo me non è una crisi, è nata dopo il Concilio. Perché il Concilio ha dato il via a una
tante
serie di
realtà.
Mentre prima l'Azione Cattolica
era l'unico.
Addirittura era un'associazione in cui convergevano anche altre associazioni. Ed era, dopo è diventata una delle tante, però è una speciale, perché è l'unica che non ha uno scopo particolare. Ha lo scopo lo scopo dell'Azione Cattolica è lo scopo della Chiesa. Quindi c'è tutto. L'Azione Cattolica, dove non c'è, impianta la Chiesa. Dove c'è, fa crescere la comunità cristiana. Io me la sento dentro, insomma, l'Azione Cattolica. Posso dire che ho 80 anni di... No, 80 no. Sì, forse 80 anni di tessera di Azione Cattolica li ho.
Neonato. Cari amici, sono a colloquio con Pier Giorgio Liverani, giornalista cattolico... firma prestigiosissima del giornalismo cattolico, troviamo i suoi commenti oggi su Avvenire, di cui è stato tra l'altro anche direttore responsabile. Ed ora il capitolo, caro Pier Giorgio, del suo impegno sui temi così delicati e scandalosi della bioetica, così attuali, così spinosi per tutta l'umanità, vorrei dire, che si confronta quotidianamente con progressi e sfide sempre nuove dal mondo della scienza, della tecnologia. Allora, lei, dicevamo, dirige Sì alla Vita, il mensile del Movimento per la Vita italiano. Quali sono i temi al momento più spinosi per questo settore, no? del confronto?
C'è un tema grosso che sta... sotto tutti i vari problemi della bioetica, sotto il concepimento, sotto
le manipolazioni,
sotto l'eutanasia, sotto l'omosessualità, sotto i rapporti sessuali legittimi.
Insomma, tutti
o no.
Gli aspetti della vita
c'è tutto,
privata.
Diciamo. Io me ne sono cominciato a occupare per il giornale, quando si discuteva in Parlamento dell'aborto, della prima legge, della legge sull'aborto. Io ho seguito perduto una seduta di assemblea o di commissione, sia della Camera che del Senato. Questo mi ha fatto incontrare il Movimento per la Vita, mi ha fatto appassionare a questi temi, mi ha indotto anche a studiare un po' i problemi della bioetica. E oggi sono anche responsabile dei quaderni di scienza e vita, direttore responsabile dei quaderni di scienza e vita, che sono sempre in questa materia. Insomma.
Allora, il tema più delicato e scottante,
il
qual è che li sottende tutti?
L'idea di uomo.
L'idea di uomo.
Oggi sta nascendo, è già nata, si diffonde una antropologia, cioè appunto una visione dell'uomo. Che è assolutamente inconcepibile. È l'uomo che si fa da sé, che basa il suo agire sul principio di autodeterminazione.
Su questo ha tanto insistito Papa Benedetto, è vero?
Sì,
ha tanto insistito Papa Benedetto, l'uomo non può farsi da solo, l'uomo che nega Dio è meno uomo, evidentemente.
L'uomo che non può
nascere da solo.
Nascita,
e su questo anche si è anche pronunciato, nessuno nasce da solo, ha detto,
esatto,
di recente Papa,
sì,
Francesco, a proposito del battesimo, abbiamo bisogno comunque,
dell'altro. Di qualcun altro.
Certo.
E questo crea un uomo che rompe e non conosce il rapporto con gli altri. L'uomo vive
da solo,
è un uomo,
pretende di vivere appunto da solo.
Mentre l'uomo è una persona relazionale, come Dio è un Dio relazionale,
è tre.
La Trinità, lo Spirito Santo è proprio la figura della relazione
per eccellenza
tra le,
certo,
persone. Questo uomo non tiene più conto dell'altro, o perlomeno ecco, l'esempio più evidente è l'aborto. Nell'aborto chi si autodetermina ignora del tutto che esista in lei, purtroppo, un altro, e non lo considera, addirittura non gli dà un nome, non lo chiama, lo chiama con altre parole, e qui ci vorrebbe il discorso dell'antilingua, che però è un discorso da fare a parte.
Nell'antropologia, insomma, di Pier Giorgio Liverani, chi sono i suoi punti di relazione, chi sono stati, chi sono attualmente?
Un uomo che, del quale ho una stima enorme, è Monsignor il Cardinale Sgreccia.
Che ha guidato, ecco,
questi
che temi,
ha prodotto,
che ha
i primi studi
sulla,
che
bioetica,
ha scritto i primi,
certo,
testi. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo quando era sacerdote, di seguirlo, di andarlo a tempestare di domande per scrivere e scrivere cose giuste, e questo mi ha creato un rapporto di una, posso dire, una certa amicizia, e mi ha fatto capire che cos'è la bioetica e qual è il valore dell'etica della vita, la bioetica, insomma. Oggi purtroppo maltrattatissimo, insomma.
Questo è il suo punto di riferimento, la sua relazione nel passato,
sì,
quanto mi ha citato un suo maestro, e mi dia un altro suo punto di relazione nel futuro.
Nel futuro?
Un nipotino, non so, un figlio.
Io ho 5 nipoti.
Va bene, allora li nominiamo tutti e 5. Immagino per un amoroso nonno.
Allora, la più grande, la prima, quella che mi ha fatto capire la cosa
la
meravigliosa di essere nonno,
ecco,
che uno non se la può immaginare, non può immaginarsi che cosa vuol dire essere nonno fino a che non diventa nonno. La prima, Margherita. Il secondo genito si chiama come me.
Pier Giorgio,
un pensiero gentile di mia nuora. E poi il terzo è Giacomo, poi il quarto è Alberto e la quinta è Sofia. Finiamo con la saggezza.
Ma da ragazzo lei a Milano,
sì,
da ragazzino, leggeva Il Vittorioso?
Sì.
Il sempre. Giornale di Azione Cattolica per i ragazzi.
E infatti per me la morte del Vittorioso, la fine, insomma, è stata veramente una sofferenza.
Cosa leggeva su Vittorioso, i fumetti?
Tutto, mi ricordo. Dunque, le due cose che più mi hanno colpito sono i disegni di Cesare. E quelli invece del comico, come si chiama?
Iacovitti.
Avevo pure qualche originale, perché qualche volta ho bazzicato.
Frequentava
nella
redazione del
Vittorioso,
che stava a Via della Conciliazione.
Prima stava fuori, vicino al Vaticano, in via... una memoria, vedi, che qualche tradimento in Italia fa.
L'antilingua, dicevamo. Allora, io ho presentato Pier Giorgio Liverani scorrendo rapidamente sulla quarta di copertina di questo suo libro, la sua biografia, questo suo libro che si intitola La società multicaotica e dizionario dell'antilingua. Dicevamo, in occasione di un'altra conversazione che abbiamo fatto, che la lingua per sua natura contiene uno scandalo in sé proprio, no? Se vuole da una parte comunicare, oggi più che mai la lingua contiene anche un'intenzione, forse non sempre consapevole in chi la usa, neanche consapevole in chi la usa, un'intenzione di coprire, di, come lei ha detto, scomunicare, di nascondere. Sì, da una parte vuole esprimere, rivelare, dall'altra fatalmente arriva a coprire. Perché questo meccanismo perverso? Lo chiedo al professionista, al giornalista, ma lo chiedo anche all'uomo comune, no? Che usa la lingua e ne è usato anche.
Ecco, noi usiamo tutti ormai una lingua che non è più veritiera, usiamo parole che non sono parole di verità. Quando noi parliamo dell'embrione, per esempio, parliamo, ecco, c'è una, per esempio, la, come si può dire, la gravidanza, noi sappiamo che comincia con il concepimento. No, oggi non è più così, comincia con l'insediamento, con l'annidamento del piccolissimo essere umano nel grembo materno. Ma ce ne sono di altre parole.
Quindi ci sono sfumature fortissimamente ideologiche nella lingua.
Ci sono anche un'altra parola, un'altra antiparola è eterosessuale. Nella sessualità l'alterità è compresa. Quindi non si può essere eterosessuali, ma si è sessuali. Io non sono eterosessuale. Ho provato a farlo qualche volta in qualche incontro, scandalo. Perché
così
dico,
come è? Non è omosessuale, è sessuale semplicemente. Certo.
Allora, è una parola inventata per parificare, per creare una equa, una equità. Come
laddove,
si dice?
Sì, una, per parificare una cosa che di natura che non è pari, insomma, è diversa.
Potremmo andare anche l'omofobia. Vuol dire paura dell'uguale, non è odio dell'uguale, ed è una parola nata in ambito omosessuale, vabbè, inutile fare le storie.
Certo.
Ma oggi usiamo nella comunicazione i giornali, i libri, e a volte anche noi stessi inconsapevolmente, perché per abitudine, per averle ascoltate, parliamo con parole che non dicono la verità, che nascondono,
appunto,
la verità.
Appunto.
La definizione di antilingua è quella di parole dette per non dire quello che si ha paura di dire.
Ecco, e ci ricolleghiamo a quello che dicevo all'inizio, che oggi per leggere un giornale è necessaria quasi una laurea, perché spesso le parole usate da certi nostri colleghi confondono, nascondono. Quindi scandalizzano, esatto, se andiamo all'origine remotissima etimologica di scandalo, che ci riporta un verbo,
io mi ero
vuol dire nascondere.
Greco,
il sanscrito vuol dire coprire.
Al sanscrito,
quindi l'antilingua è quella che invece di esporre e presentare, appunto, nasconde, quindi per questo ci scandalizza.
Ma questo però che cosa provoca?
Un allontanamento, una Babele, lei parla,
io
appunto,
ho cercato,
e c'è in copertina,
di descrivere parzialmente, naturalmente, questo caos, per cui uno non sa più come regolarsi.
La tentazione sarebbe il silenzio. Lei come comunicatore, ma anche come cristiano, quando è tentato dal silenzio?
Ma in certi momenti, quando la natura mi invoglia al silenzio. Adesso non ci vado più per ragioni di età, ma quando andavo in montagna, per esempio, no? È classico il silenzio della montagna, perché è un silenzio che si potrebbe dire assoluto, che non si riesce a trovare normalmente. Lo stesso silenzio del mare, che invece ha un suo rumore continuo, fruscio, ma è un silenzio che ti fa pensare, che ti lascia libera, perché noi siamo sotto questo bombardamento continuo di comunicazione, che ci arricchisce indubbiamente, ma che ci anche mette in situazioni difficili, ci mette in situazioni di disagio, insomma. Perché viviamo, non sappiamo più qual è la verità politica, qual è la verità bioetica, qual è la verità storica degli avvenimenti.
Certo, il paradosso è questo, che L'ampliamento delle fonti di informazione, di conoscenza, hanno di fatto paralizzato l'esagerazione della scelta.
Discende la responsabilità grande dei giornalisti in genere, dei giornalisti cattolici, e intendo, quando parlo di giornalisti, di tutti i tipi di comunicazione, certo, quindi cartacea, elettronica, radiofonica, televisiva.
Dottor Liverani, si ricorda chi le ha insegnato la prima preghiera?
La prima preghiera che io ho detto.
Chi gliel'ha insegnata?
Ah, mia madre.
E che preghiera era?
Credo che fosse l'Ave Maria.
Posso chiedere?
L'insegnata, come ho fatto anch'io poi.
Con i suoi figli?
Con questo retaggio, con i miei nipotini, quando vengono a dormire a casa mia, quando erano
piccoli.
Venivano a casa mia piccoli, che sono cresciuti. E l'Ave Maria, perché dice delle cose, ci pensavo un altro giorno, ero in macchina, cercavo di dire qualche decina di rosario, perché dicendo l'Ave Maria noi pronunciamo delle cose grandissime, diciamo che questa donna, Maria, era piena di grazia. Che cosa vuol dire? Bisogna pensarci. C'è Dio con lei, è madre di Dio, è una preghierina semplice, semplice. Ma dice delle cose di una grandezza che nessun'altra fede, nessun'altra religione può soltanto concepire.
Pensavo di chiederle, il permesso di chiederle come prega, ma mi ha già risposto. Tentava l'altro giorno in macchina di recitare la
Maria. È un posto che mi fa pregare.
Suscita sì, perché siamo isolati, siamo
forse
in silenzio.
Forse perché sono isolato. Così
è una condizione di potenziale alienazione che può trasformarsi. Sì. Noi cristiani possiamo trasformare in una occasione invece di meditazione, di preghiera.
Prego a letto quando vado a dormire.
E siamo all'ultima parola che stavo per porgerle, per salutarci, quando la sera va a dormire. L'ultima cosa che guarda, prima di chiudere gli occhi, un angolo della stanza, un libro, un comodino, una foto.
Guardo mia moglie, vero? Che mi sta accanto. Ci diamo un bacio e poi ci addormentiamo in genere toccandoci così, per sentirci insieme.
Ringrazio molto cordialmente Pier Giorgio Liverani per averci raccontato la sua storia, e ringrazio anche Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.